Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
A mio avviso non è un azzardo ricondurre le scelte professionali e letterarie del professore Saggio alle sue radici, al rapporto con la sua terra, al legame con quella realtà poetica che ha definito la sua crescita, mossa dalle atmosfere culturali vissute nell'adolescenza. Una terra, la nostra, che ha nutrito intelligenza e passione e che credo abbia donato al nostro architetto il bisogno del racconto e della rappresentazione. Su tale retaggio, sul mondo della memoria, sugli eti umanistici che hanno nutrito la propria giovinezza, è stato forgiato il suo sapere e il suo operato. Una narrazione vibrante di vitalità quella che scritti su Caravaggio, con tematiche che non riprendono terreni già dissodati da altri critici. Una narrazione che fa campeggiare il primo piano a sé, angoli, realtà estreme nella letteratura caravaggesca non sono stati così diffusamente e altamente focalizzati. In particolare ci ritroviamo a 1. L'attenzione alla spazialità non profetica, a quella fuori dal quadro, e cioè al nostro spazio dove noi siamo testimoni oculari di un'azione che si svolge davanti ai nostri occhi. 2. L'approfondimento sul fascino che esercita in Caravaggio la Camera Oscura, nuovo strumento di rappresentazione, ancora in piedi per compositività embrionali, e che sarà poi portato ad essere compiuto nella seconda metà del Seicento dai Fiamminghi e poi dal Canaletto, dal Bellotto, eccetera. La chiarezza sui rapporti con Galileo Galilei e gli studi sulle lenti e sullo specchio conto. Poniamoci qualche interrogativo perché meglio possa essere compreso il modo di considerare l'animus, il logos del professore. Non è forse grazie alla lezione verdiana, alla conoscenza dei realisti siciliani, quali Lelio e Tomaselli, e al naturalismo di Quattrocchi, non è forse grazie al linguaggio pittorico realistico di Guttuso, che ricrea il mondo sicuro nella sua essenza e nella sua tragedia, che l'architetto Saggio può costruire un efficace interlocuto con il naturalismo di Caravaggio, che definisce regista, verista, iperrealistico, con la realtà personale e verissima del Dio che vive guarda in maniera nuova, come scrive nello strumento di Caravaggio. Non è forse grazie, come scrive Vincenzo Consolo, lo scrittore e giornalista di Santa Catarina di Lello, all'avventura di mirare lo spettacolo delle isole nuove, il loro mutare fisso, continuo e cangiante nella forma e nel colore, seduto sui gradini della camera arenaria dei Kindari, cantata da Cosimo. Il nostro amico Nino si è emotivamente accostato allo studio dei passaggi di luce Caravaggio. Le risposte ci saranno regalate dall'amico Nino, il personaggio, dove l'architetto e il critico d'arte si confrontano in un dialogo riuscito e complementare. Grazie.
Sì, allora passiamo la parola al Comitato Tecnico Scientifico, anche lui della Fondazione degli Architetti del Mediterraneo, poi io lo ando a dire due parole, però è come se
grazie a voi per essere quasi c'è l'interesse verso questo grandissimo artista che Messina ancora forse deve veramente darvi il culo di me. Caravaggio per me rappresenta più, ma non perché sono di parte, perché Antonello la Messina ci rappresenta, e anzi forse Antonello la Messina è più siciliano, cioè ben più presente rispetto a Caravaggio. Caravaggio è diventato un personaggio, per la Messina di questo notizio più siciliano. Caravaggio è talmente popolare che può veramente rappresentare a pieno quello che in realtà ha diritto nel suo lavoro, cioè il cristianesimo per come ce lo ha descritto lo porta ad altri tempi. Ma ancora c'è molto, secondo me, da dire e da studiare verso questo maestro. E penso che in questo momento abbiamo appunto il nostro professore
Grazie.
Purtroppo Anna Caruni che deve salire un secondo, e poi diamo subito la parola a Anna.
Venga Anna.
Buonasera a tutti. Io ci sono tanta, perché ho fatto due collegamenti contemporanei con il PC e l'altro con i due posti contemporaneamente, quindi un po' mi sono indietro, quindi sono tanto. Ma allora voglio comprendere tanto perché è colpa che Claudio citava questa bellissima esperienza a Gioia Maria, molto che ci siamo incontrati, no? In un territorio, devo dire che anch'io ho dei sentimenti di grande affezionale, i percorsi fatti allora, come dire, addirittura, non so, come dire, di presentazione, che è veramente felicissima, quando Claudio, ho detto, facciamo che dire, un passaggio a fare una magistrale, quindi ho fatto una presentazione che sta bellissima, veramente, perché mi ha posto, mi ha dato di gioia, a me piace raccontare, quindi avere oggi, tra l'altro, a parte questo magistrale, due componenti del comitato scientifico della fondazione che è partita da poco, veramente mi rende felice perché come sappiamo bene, non è ancora poco, il gruppo di lavoro della fondazione si è messo veramente in moto. Quindi ringrazio Claudio per questa proposta, per me la felicità di averti qui stasera. Chiaramente, visto imposta come formazione, dico te, e visto che noi stiamo registrando l'evento, non siamo perfetti, ma dare crediti, questo lo sottolineiamo sempre, credo sia come fondazione come ordine, dare crediti con qualità, con contenuti di grande qualità, ma anche di giovani partecipare. E quindi credo che la gioia dei colleghi, no?
Grazie Anna Unicico, i crediti punitivi noi come consulta degli archivi siciliani, ordine di Messina, protezione di Messina stiamo tentando di eliminarli affinché i crediti si possano diventare non più punitivi ma qualificanti del percorso professionale. Ci stiamo facendo una battaglia e ti devo dire che tutti i giochi di Meridione da Napoli in giù hanno aderito, quelli più in alto. Perfetti da malattia.
Solo una cosa.
Sì, e lo presenti tu allora.
No, volevo dire solo una cosa, visto che l'ha tirato in ballo Anna, in questa esperienza a Giosa Marea. Domenica prossima alle 18.30 Miro, come ogni anno, a parte gli anni del Covid, farà un'installazione ovviamente con gli architetti, c'è molta gente che è venuta da fuori, sono alcuni presenti qui anche da Londra, e quindi se chiunque di voi abbia piacere saremo gioiosa.
Ci saremo allora.
Buonasera,
e dalle 18.
Grazie.
Grazie. A me mi verrebbe voglia di parlare a Giulia, perché siccome sono 3 mesi che io sto qua, allora sapete come gli ospiti stranieri che parlano italiano all'inizio, parlano italiano all'inizio e poi parlano in tedesco, Allora a me sarebbe tanto piacere, mi avrebbe un piacere enorme parlare bene il siciliano e a me in questa maniera macchiettistica, ma veramente io sono felicissimo, emozionato, eccetera, e anche di questo tuo bellissima presentazione, Pino Pazziello conosco anche abbastanza bene e abbiamo fatto cose in passato, d'altra parte lo conoscete tutti. Cosa vi volevo dire? Grazie di aver ricordato questa piccola cosa che si svolgerà domenica alle 18.30, dalle 18.30 alle 21. A Gioiosa c'è una bellissima grotta antica, neolitica, molto molto importante, ma la gente locale si scanta di andare a questa grotta. Allora noi abbiamo fatto, ho detto, non ti preoccupare, noi te la facciamo virtuale. E quindi abbiamo creato un metaverso, sapete adesso il metaverso è una parola che è sugli occhi di tutti, quindi noi abbiamo fatto un metaverso affinché le persone che io incontro ai supermercati eccetera possano venire senza scantarsi entrare alla droga. Però siccome noi, anche se ci interessa la tecnologia, ci interessa andare molto avanti rispetto alla tecnologia, noi la vogliamo al contrario. Noi vuol dire contemporaneamente alla presenza del sindaco, alla presenza di grandi amici, eccetera, noi apriamo la grotta e quindi sicuramente molte persone avranno una enorme, fantastica scoperta di conoscere questa grotta. E la grotta dal vero sarà molto meglio del metaverso, non soltanto perché qualunque fisicità è superiore a qualunque virtualità, e anche se la virtualità è importantissima naturalmente, ma anche perché ci saranno delle installazioni artistiche dentro la grotta. Quindi noi siamo una piccola squadra di irriducibili, come credo che ha detto Michela, che è una professoressa in Inghilterra, quindi siamo un piccolo gruppo di irriducibili con qualche outlander locale appassionato, e quindi faremo questa cosa. Chi vuole stare un po' a vedere questa strana cosa è benvenuto dalle 18.30 alle 21, a Gioiosa, che sapete è una ridente piccola cittadina. Questa lecture, che io ho una grande felicità di fare, viene fatta sulla base di un concetto molto semplice. Credo che nessuno abbia fatto tre lecture dedicate a Caravaggio nei luoghi di Caravaggio, perché la prima è stata fatta nell'oratorio di San Lorenzo, e una volta fatta questa lecture con un certo piacere, devo dire, anche un relativo successo, a me è venuto il desiderio di fare la trilogia. E queste cose si fanno solo a una condizione, che si hanno degli amici molto cari nei luoghi, se no si diventa pazzi, non si possono fare. Allora, naturalmente a Messina io ho un amico caro, non l'avete capito subito, che è Claudio, e Claudio, detto fatto, ha organizzato la cosa, detto fatto per modo di dire, perché naturalmente ci ha lavorato e ci ha anche investito del tempo, però diciamo in una maniera molto lineare, molto semplice in fondo, no? Che trovate una cosa ragionevole. Domani, per chi proprio vuole anche la terza puntata, proprio la vuole, io sono a Siracusa, sotto il quadro di Santa Lucia, la Santa Lucia al Sepolcro, dentro la chiesa. Qual è la particolarità di questa lecture che noi facciamo? In questi due luoghi sacri, precedentemente citati, abbiamo deciso di non mostrare immagini, perché ci sembrava un'interferenza troppo forte con la religiosità del luogo. Questo è un luogo religioso, ma è diventato laico. E quindi con Claudio abbiamo deciso insieme di avere il full, voi avete il full, quindi questa volta non avete tanta storia come ho fatto nelle altre occasioni, con il tabellone che indicavo i quadri, ma vedremo i quadri a buona risoluzione e vedremo anche dei filmati che hanno un loro perché, uno dei perché è anche per diminuire un attimo la tensione, perché io di cose te ne dirò. Certo, un numero. E qualunque cosa che io faccio è sempre sul web, è molto semplice accedere alla mia pagina, basta googolare Antonino Sarzo, si arriva in questa pagina, questa è la mia pagina ufficiale alla Sapienza, e da qui c'è questo link, si clicca il link e si va al materiale, a tutto il materiale di questa lezione che io, questa lezione, meglio, che io vi sto mostrando, inclusi i video, inclusi i libri, se qualcuno interesserà approfondire, inclusi una pagina dove ci sono molti articoli e molte cose, diciamo, inserite in maniera gratuita. Io potrei fare la lezione dal web, ma preferisco farla a più alta risoluzione, facendovi vedere, diciamo, le immagini a maggiore risoluzione di quanto avvenga nel web. E quindi entriamo dentro questo programma e qui le vedremo meglio e poi ci interrompiamo per vedere i film. Allora,
cioè è uguale e diversa. Ogni volta c'è un accento diverso e naturalmente è un desiderio abbastanza giusto il fatto di parlare anche delle opere nel luogo. In questo caso ben due Caravaggio, cioè parliamo di una località di grande rilevanza relativa come presenza di Caravaggio. Palermo ne ha una, e Malta ne ha una, Siracusa ne ha una, e Roma ovviamente ne ha molte, Napoli ne ha qualcuna di più, anche perché Caravaggio è stato a lungo, naturalmente come tutti sappiamo, a Napoli, ma Messina è una sede importante, diciamo, dal punto di vista di Caravaggio, anche perché non sono delle piccole opere, ma sono delle opere di impatto monumentale, quindi parliamo di una presenza molto significativa. Quindi alla fine credo che sia giusto parlare un attimo anche di queste opere, anche se la struttura dell'Adagio è una struttura che segue una serie di parole chiavi, che è l'unico modo per concettualizzare in maniera rapida dei concetti, speriamo che vi interessino, e non ne conosco un'altra per, diciamo, far seguire un filo di un discorso, ma anche allo stesso tempo concettualizzare. E io a un certo punto vedo se siete troppo cotti, no? O siete stanchi, quindi non vi preoccupate, mi fermerò e poi mi date anche qualche bottina, qualche calcetto. Sappiamo che dopo la fondazione all'ordine ci offrono due salatini nel bar vicino, quindi possiamo continuare a chiacchierare e a parlare insieme, che è una cosa a cui io tengo tantissimo e sono molto grato al fatto che voi l'abbiate, diciamo, organizzato. Quindi possiamo continuare poi a chiacchierare, porre qualche domanda qui e qualche discussione informale dopo, no? Questo è lo spirito. E allora, quali sono le parole chiave, o meglio i capitoli concettuali a cui io vi esporrò? Innanzitutto c'è il grande tema che io chiamo della rottura della cornice, che è un problema fondamentale, un problema di spazialità. Naturalmente non siamo architetti, quindi è un tema che noi riusciamo a toccare in una maniera, come dire, sensibile. E poi vi parlo di questa parola, per me molto importante e simbolica per capire Caravaggio, che è il tipo. Poi vi parlo del concetto del proscenio. Poi, se vogliamo, vediamo insieme, ci riposiamo un po', due o tre minuti, e vediamo un film. Poi entriamo nell'aspetto della strumentalità di Caravaggio, ma strumentalità per me è una parola molto densa, molto importante. C'è un rapporto, come vedrete, tra la nostra maniera di vedere il mondo e lo strumento che adoperiamo per vedere il mondo. Quindi lo strumento non è un asettico amico di strada, ma è un vero e proprio partner. Quindi parliamo dello specchio, che ci porta a uno dei concetti fondamentali di Caravaggio, e cioè l'attimo. Il concetto dell'attimo è fondamentale, secondo me, per capire Caravaggio. Solo a questo punto entra in gioco il grande tema di Caravaggio, che è il flash. Dopo vi parlo di Caravaggio come effettivamente dipingeva e perché Caravaggio sostanzialmente era per molti versi più simile a un regista contemporaneo che ha un pittore di vecchia concezione. Ve lo dico in maniera un po' brutale adesso, spero di essere più, diciamo, tondo dopo. Vedremo se abbiamo voglia un secondo film. Poi vi parlo del digitale e poi vi parlo di quest'ultimo concetto fondamentale in Caravaggio, e che è dall'alto verso il basso, ed è un concetto tanto compositivo quanto una vera e propria poetica, quanto un vero e proprio modo di essere nel mondo e di essere nel mondo con gli altri. Quindi questa è la struttura, in maniera che non ci perdiamo, questi sono i concetti che attraverseremo, ma non vi preoccupate che se io vi vedo stanchi, ne fermo, tranquilli. E comunque ho due cari amici che non hanno nessun problema a farmi capire, l'hai tolti completamente. Ok, allora cominciamo. Innanzitutto di Caravaggio sappiamo molto, ormai, anche se abbiamo dei grandi buchi, però sappiamo che è un lombardo, viene da questa cittadina di Caravaggio, anche se lui è nato naturalmente a Milano. Sappiamo che la famiglia ha passato delle grandi difficoltà di vario tipo, la mamma si è venduta la dote per mandare il figlio a studiare da un pittore milanese che si chiama Petersano, di scuola Piepoliana, Piepolo, no, Petriziano, Piepolo non era neanche nato in quel momento, scusate. I veneziani sono troppi, stanno dappertutto, i veneziani uno si confonde, era naturalmente Tiziano, Piepolo sarebbe nato ben oltre, capitano, però me ne sono accorto in tempo per fortuna. Quindi da un allievo del Tiziano, lui sta a scuola lì, impara tutte le sue cose, probabilmente subisce anche le angherie tipiche, diciamo, di quelle relazioni tra garzone e pittore. E poi va a Roma come un povero senza neanche né parte, dove un pittore di naso si è scoperto, quindi un nostro compaesano, che non era proprio uno stinco di santo, e lo mette a lavorare, a fare soprattutto visi, e per una serie di due anni circa Caravaggio fa questa durissima vita, e a poco si riesce ad affermare attraverso soprattutto il grande salto che lo fa attraverso la conoscenza del Cardinale del Monte, una persona potentissima, importantissima. Se voi pensate che viveva a Palazzo Madama, che era l'attuale sede del Senato, vi dà l'idea del livello del Cardinale del Monte. Tutto in Caravaggio si svolge in un arco di compasso di 300 metri. Se tu centri Palazzo Madama, ti trovi un grande numero di opere di Caravaggio e un gran numero di luoghi del Caravaggio, compreso la casa, lo studio, Piazza Navone dove litiga con quello, l'altro posto dove si accoltella con quell'altro. Caravaggio nel 1600 ha un successo enorme con le sue prime opere pubbliche, che si realizzano praticamente a 20 metri da Palazzo Madama, nella Cappella Contarelli, in San Luigi dei Francesi. Sono le sue prime tre opere pubbliche che hanno un effetto dirompente, assolutamente rivoluzionario, storico, di grandissima rilevanza, e da lì il suo successo anche professionale va avanti insieme al suo temperamento burrascoso ed estremamente tendenzialmente confronting, la sfida faceva parte della sua, diciamo, natura, una situazione che lo porta a una gravissima crisi nel 1606 con un incidente che porta a morire una persona, e Caravaggio fugge in una fuga complessa, prima nel Lazio, nelle tenute dei Colonna, che erano i suoi protettori, poi a Napoli, dove lascia delle opere molto importanti, basta pensare a certe opere di Misericordia e molte altre, e poi in Sicilia. Lui in Sicilia ha relazioni molto importanti con un amico più giovane che si chiama Mario Minniti, che lo inserisce nel sistema anche delle commesse siciliane, ha delle commesse importanti. Nasce a questo punto un carteggio complesso tra i Colonna e Caravaggio ed altri, e Caravaggio risolve improvvisamente la sua vita, diventando niente proprio di meno che cavaliere dell'Ordine di Malta. Una carica importantissima, di norma i cavalieri sono aristocratici, ma nel caso esistono qualche rara eccezione, che lo si diventa per merito. Caravaggio lo diventa per merito. Dipinge una tela di enorme significato a Malta, nella chiesa più importante della città, La Valletta. È un'opera anche drammatica, per un certo verso, è la morte di San Giovanni Battista, decollato, come sapete, e improvvisamente, da questi fatti, il tribunale di La Valletta dice che lui è un individuo sporco e spregevole, e aggettivi ancora più pesanti. Incredibile, incredibile. Che cosa è esattamente successo? È aperto a varie ipotesi e noi in questa sede non interessa assolutamente farlo, ma rimane questa cosa assolutamente incredibile. Caravaggio infatti non soltanto viene arrestato, ma viene buttato letteralmente in un pozzo. Poi in maniera altrettanto misteriosa viene fatto scappare da questo pozzo e lui ritorna in Sicilia. È il suo secondo ritorno in Sicilia, ancora più drammatico. Le ultimissime opere tenebrose sono forse in questa fase. Poi ritorna a Napoli. Da Napoli gli viene promessa che il Papa lo grazierà. E c'è quest'altro episodio altrettanto misterioso. Diventa altrettanto misterioso ed è la sua morte nei pressi di un territorio non vaticano, ma un territorio, attenzione, degli spagnoli, cioè la zona di Porto Ercole, che era un dominio a sé stante, e lì Caravaggio muore. Quindi una vita drammatica, piena di misteri. Ci sono delle ipotesi molto forti, molto interessanti su perché accadono queste cose, ma non è lo scopo di questa legge. Però mi sembrava giusto, dato che la nostra audience è un'audience varia, riassumere alcuni dati biografici, anche se ci sono voluti meno di così, non era proprio possibile, però credo che fosse necessario. Questo è un ritratto probabilmente molto somigliante a Caravaggio. La rottura della cornice. Vedete, la pittura rinascimentale nasce attraverso l'invenzione della prospettiva. La prospettiva è lo strumento cardine che è alla base di tutta la pittura rinascimentale e alla base anche del sentimento umanistico che lega la pittura rinascimentale. La finestra prospettica è in qualche maniera la maniera di vedere il mondo. Noi siamo architetti, da gran parte siamo architetti, e siamo in grado di capire anche tecnicamente che cosa vuol dire aver gestito questa incredibile scoperta, che è una scoperta vera e propria scientifica, nel senso che c'è il rapporto di univoco, no? Tra deformazione spaziale e ripresa nel piano. È stato citato Antonello. Antonello è uno dei grandi pittori della seconda, diciamo, prima e mezza generazione, dopo la primissima generazione, che è quella naturalmente di Masaccio e naturalmente di Piero della Francesca e nell'architettura di Brunelleschi, che sono i grandi inventori di questo nuovo sistema di guardare il mondo attraverso il telaio, attraverso la finestra prospettica. Caravaggio chiude la finestra. La rottura della cornice vuol dire che in Caravaggio, questo è il primo concetto attraverso cui capirlo, Caravaggio chiude questo mondo profondo, questo mondo che va all'infinito, controlla attraverso la geometria la spazialità, chiude la cornice, io la chiamo la rottura della cornice per dare una. Ed è molto interessante vedere che nei suoi quadri le finestre, le poche volte che ci sono finestre chiuse, può anche indicare anche quasi simbolicamente questa natura. Quindi la prima cosa che bisogna, a mio avviso, intuire in Caravaggio è che non c'è più questo mondo prospettico, ma c'è un mondo in cui non c'è più il mondo di Piero della Francesca, non c'è più il mondo di Brunelleschi, ma c'è un mondo completamente diverso dal punto di vista innanzitutto spaziale, perché è proprio la finestra diventa chiusa. Che cosa vuol dire che la finestra diventa chiusa? Questo è il suo quadro famosissimo del 1600. Vedete subito qui che non c'è una profondità vera e propria, che i personaggi sono racchiusi in uno spazio compresso, assolutamente antirinascimentale, se pensiamo agli esempi che abbiamo visto precedentemente. Le scene si svolgono in questi poco spazio compresso, in cui in questo caso la finestra chiusa sembra quasi simbolicamente rappresentare questo mondo, diciamo, a prospettico, che è diventato a prospettico. Che fa Caravaggio? Che inventa un'altra cosa? Questo mondo compresso verso, senza più profondità prospettica, fa anche un'altra cosa, si inventa il bilico, che è una opzione interessante dal punto di vista storico, quella di questa finestra di frutta famosissima che ha l'Ambrosiana. E questo dettaglio. La canestra non sta sul tavolo, ma sta qualche centimetro oltre. È come se stesse in bilico. Questo discorso dell'essere in bilico diventa un leitmotiv di Caravaggio. Caravaggio è un mondo che diventa in bilico, perché ogni atto estetico è anche un atto poetico, è anche un modo di vedere il mondo. Guardate questo quadro. Questo è un quadro drammatico, perché è un quadro che viene respinto dal committente. Questo quadro è sempre riguarda Matteo, sì. E vediamo Matteo che viene istruito dall'angelo. Certo, è un Matteo, guardate questo movimento della gamba, a parte, diciamo, questa gamba, chiamiamola proletaria, no? Non certo santificata. Ricordiamo anche il movimento dell'angelo che lo guida nell'insegnamento, eccetera. Questo padre è respinto. Ed è un atto drammatico per un pittore che sia respinto, perché è respinto per la sua, diciamo, eccessiva mondanità, per la sua eccessiva durezza, per la sua eccessiva aderenza a dei tipi fisici, certo difficilmente santificabili. Addirittura Caravaggio manco l'aureola gli dipinge. E allora che fa? Siccome uno è un genio, quando è spinto alla crisi dice: ah, così è, aspetta, mo ti faccio vedere io. E quindi rilancia e fa il capolavoro. Cioè questo è lo stesso soggetto, è sempre Matteo con l'angelo. No, sbaglio? No, è Matteo con l'angelo. No, perché sai, sono un sacco di cose, io ho la grotta, e cose, cioè non è che sto, diciamo, proprio sul pezzo a mille per mille. Mi dà attivo tutti i cosi, però che posso sbagliare qua. Comunque, Matteo e l'angelo. Che fa questo qua? Non ci si crede. Innanzitutto, l'angelo lo via e l'appende al soffitto, perché l'appende veramente al soffitto, non è che quello è un disegno, quello è appeso al soffitto dello studio, e noi lo conosciamo pure il modello è cieco all'età di circa 9 anni, cioè il suo ragazzo di bottega. Questo movimento incredibile di questo ragazzo appeso al soffitto, che gli insegna, no? Questa cosa, con questo momento incredibile di queste mani. E Matteo che lo guarda e scrive, gli abbiamo pure messo l'aureola, e sta in bilico, anche lui sta in bilico, non prende una posa, è quasi fermo in quell'attimo, in quel ginocchio, appunto così. Cominciate a guardarlo con questa idea dell'indirico e vedrete quante volte Caravaggio usa questa tecnica per tante ragioni che poi a poco capirete complottano tutte insieme, perché noi dobbiamo vederle analiticamente, perché non abbiamo altro sistema che questa vecchia tecnica, e le vediamo una dopo l'altra, ma poi alla fine scopriamo che sono tutte cospiranti, sono tutte congiuranti, sono tutte insieme in realtà, noi lo dobbiamo fare come artificio narrativo. Questo è un altro, guarda, che uno non lo può proprio vedere, dice, ma come fa che fa una cosa del genere? Di questa forza. Che succede qua? Qui succedono un sacco di cose contemporaneamente. E anche questo è un quadro talmente grande, talmente importante, talmente sconvolgente, che i pori frati di San Francesco a Trastevere, poi i figli, non se la so sentita di tenerlo, Corelli. E quindi il quadro, c'era questo gran signore Semmingo, gran pittore, che si chiama Rubens, che prese se l'ha cantato direttamente per il principe d'Este. Il quadro però è stato, perché Rubens è un signore, è stato in esposizione al Palazzo di San Giovanni. Ed è un fatto molto bello questo, no? Pensare che lui se lo compra, però lo lascia per 10 giorni. Queste sono come trasmissioni televisive, no? Immaginiamole così, se avere un quadro in esposizione in una città è uguale, deve vedere, no? Perché questi erano in India. Quindi è un fatto importante, non è un fatto così. Quindi per 10 giorni il quadro rimane a Roma, dopo va alla corte del test, se ricordo bene, e poi naturalmente finisce al Louvre, quindi sempre lo vedete al Louvre. Che succede in questo quadro? Succede una serie di cose spaventose. Avete mai visto in vita vostra un'assunzione della Vergine? Io non le metto accanto perché secondo me diventa troppo didattico, ma provate a immaginare un'assunzione della Vergine. Le assunzioni della Vergine sono fatte di norma così. C'è la Vergine che non è morta, è assunta, tanto per cominciare, non è cave di morta, è assunta. Quindi sta volando verso il cielo, contornata da angeli, in questo momento di glorificazione in cui finisce la sua vita terrena ed è assunta al cielo. Questa è l'iconologia della morte, assunzionale. I frati di Trastevere, questo gli hanno detto a Caravaggio, faccio un'assunzione della Vergine, chi arriva sta roba e quello in colpa proprio ti prendo. Fuori figli, bisogna pure capirli, adesso non è che uno può fare sempre lo snob, provate a capire il frato, frate con la goccia, là, così, se vede sta roba, dice, va bene, cerchiamo di capire che cosa succede. Innanzitutto la Vergine è morta, tanto per cominciare, e già questo è una cosa sconvolgente. Naturalmente noi che abbiamo imparato a capire naturalmente il braccio della Vergine in vivo, ma lo sapevamo da prima, questo è un dettaglio pazzesco, ovviamente. No? E questo l'avevamo fatto da prima. C'è quanto richiede l'iconologia, cioè una serie di apostoli che la piangono, e c'è lei che la piange, non ricordo se l'altra Maria, la stessa Maddalena, eccetera. Quindi questo rispetta l'iconologia, come sappiamo bene Caravaggio sta attento sui soldi, per cui è sempre lo stesso modello, va bene. Ma la cosa sconvolgente è che non soltanto lei è morta, ma è morta vera, questo è il problema, è la morta vera, non è la morta falsa, è la morta vera. E non solo è la morta vera, è l'amica morta. Leanna Bianchini, Sergio Mesento. Quindi questa è un'amica morta che lui si fa portare al studio e la dipinge in quanto Maria. Basta, non basta. Provate a vedere una cosa, ma scusate, ma di che colore è il manto di Maria? Domanda. Se io dico, chiudi gli occhi e ti dico, che colore è il manto di Maria? Tu che mi dici? Azzurro. No, mi dici rosso, guarda che sei meno subito. Come vuoi giocare? Sta a fregare a me. E di norma è azzurro, e dai, è azzurro, celeste, e vuoi fregare? E che è rosso? E chi ha mai visto rosso? Se lo cercate ce n'è un altro, vabbè, ho capito. Ma rosso, perché rosso? Perché rosso? Perché Anna Bianchini, poverina, fa il lavoro che tante ragazze a Roma facevano, cioè la prostituta. E il rosso è il colore della prostituta, a Roma. Serviva per segnare le prostitute. Quindi immaginate che cosa vuol dire questo quadro, non soltanto dalla sua forza pittorica, di cui adesso parlerò, perché questo a me interessa dal punto di vista pittorico, non da questa sorta di aneddoticità, che però credo che sia anche divertente, interessante da sapere, ma proprio dal punto di vista, diciamo, iconografico, abbiamo capito, è una cosa sconvolgente. Dal punto di vista pittorico, qui capiamo meglio che cosa è la rottura della cornice e del fatto che noi abbiamo bisogno di una nuova parola, di una vera nuova parola per capire che cosa succede. Cosa succede? Succede che per Caravaggio lo spazio è un proscenio, cioè è quello spazio intermedio tra una scena teatrale profonda e quello che sta proprio lì, lo scena sta proprio davanti, no? E questo spazio compresso è lo spazio tra il pubblico e la scena, il proscenio, no? Quindi in Caravaggio, quasi sempre, voi li dovete immaginare come dei prosceni i suoi quadri, no? E qua è tanto vero che lo strumento del drappo non è soltanto uno strumento di grande importanza pittorica, c'è cioè questa trasversalità cromatica, evidente e tante altre cose, ma è proprio il simbolo quasi di questa rottura della cornice e questa presenza della scena a contatto diretto del pubblico. Anzi, appena guardare, uno ha veramente dei dubbi che alcuni di questi personaggi stanno dentro la scena nostra o dentro la scena del quadro. Se voi vedete la, diciamo che Maddalena, la Maddalena piangente, che è questa qui, è lo stesso movimento della Vergine morta, sembra quasi che ci saltino fuori, che stanno dentro di, stanno con noi quasi, no? E quindi questa è una cosa abbastanza interessante, io penso. Io credo che sia il momento di farvi riposare, e dici, facendovi vedere un film. Che anche quello mena, e ti voglio far vedere questo film di pochi minuti, non vi faccio una cosa lunga, ma ci tenevo a far vedere questo film perché io enumero questo film prima tutta una serie di ritratti del Caravaggio, fammi capire questo, è zero questo, di 00. E prima tutta una serie di autoritratti di Caravaggio, per cui vediamo la sua evoluzione, e poi tutta una serie di amici di Caravaggio che sono modelli o modelle, e naturalmente lo stesso modello è in sequenza, quindi anche il modello lo vediamo diverso. Quindi in pochi minuti ci riposiamo tutti e poi continuiamo la nostra piccola cavalcata. E un momento, schermo, attività modalità tutto schermo, suono ce l'abbiamo, no? Lei non apre, no?
Questi sono tutti i ritratti di Caravaggio. Vari studiosi hanno deciso che sono di Caravaggio. È
questi figli dei Melandroni, molti li conosciamo di nome ormai. Questa è la famosa Lena Antonietti. Ok, il resto lo vedete su internet, perché tutte queste cose sono, come vi dicevo, disponibili online, quindi se volete poi ve la vedete, diciamo, voi. Allora, andiamo avanti, mi sembra che come intervallo era sufficiente. Allora, andiamo a un'altra parola. La parola, questo l'abbiamo appena visto, è specchio. Entriamo in questo nuovo mondo, che è un mondo della strumentalità. Claudio è stato molto generoso nel raccontare anche questo aspetto, che per lunghi anni è stato, diciamo, fondamentale nel mio lavoro, cioè cercare di far capire come la presenza dell'informatica non sia una semplice estensione delle nostre capacità operative, ma sia, come tutte le grandi rivoluzioni scientifiche del pensiero, siano portatrici di una serie molto estesa di cambiamenti, nel caso dell'informatica, nella strutturazione stessa della società, ma anche in tutti i campi operativi, e non dal puro semplice operativo, cioè nel senso che è più facile, più veloce, possiamo avere maggiori dialoghi, eccetera, ma proprio nell'essenza della sostanza progettuale. Come è stata la prospettiva? La prospettiva ha distrutto il gotico. Nell'attimo in cui è stata inventata la prospettiva, non l'hanno distrutta storicamente, quella ha continuato a vivere altri 400 anni, ma dal punto di vista, diciamo, dell'estetica nuova, è dato un'estetica completamente opposta a quella gotica e poi si è progressivamente affermato. Così, questo mondo che noi abbiamo detto del proscenio, questo mondo della finestra chiusa, questo mondo dell'invisibile, ha anche un suo aspetto che è derivato da un rapporto con una serie di importanti novità dal punto di vista, diciamo, scientifico, che Caravaggio, attraverso Del Monte, che era un erudito e che era un amico, oltre che compaesano di Galileo, conosceva tutto l'ambiente, tutti i libri più informati, eccetera, eccetera, passava al suo pittore. Quindi la presenza dello specchio come uno strumento del lavoro del pittore è una presenza molto significativa, e noi di questo siamo certi. Cioè, noi sappiamo che Caravaggio aveva uno specchio di curvo, per la semplice ragione che il suo inventario è stato trovato in fine, non è che c'è, che noi speculiamo. E questo specchio di curvo appare in una serie di quadri, tra cui questo. Non si può non parlare, secondo me, di Donghi un momento quando si parla di Caravaggio, perché Caravaggio, dopo un circa 50 anni, 40 di successo italiano e internazionale nella prima parte del Seicento, è stato presto riassorbito, dimenticato e tralasciato dalla diciamo, pittura accademica, dei Poussin, dei grandi accademici. Troppo scomodo questo pittore. Quindi è stato sostanzialmente dimenticato. E Caravaggio è stata una riscoperta critica, possiamo capire o no? Un bel giorno, adesso io ve la faccio semplice, questo geniale studioso che si chiama Roberto Longhi ha cominciato a capire la rilevanza di questo pittore dimenticato. La faccio molto breve, non è esattamente così. Però ha cominciato a studiare, ha cominciato a pubblicare. E nel 1900, subito dopo la guerra, proprio nel 50, non vorrei sbagliare l'anno, mi pare nel 50, fa una grandissima mostra a Milano che segna, tra l'altro portando i quadri siciliani, attenzione, perché ci sono le foto, e riportando alla grande attenzione internazionale la presenza di questo incredibile. Quindi, in parte, se non ci fosse stato Longhi, magari lo scrittore scopriva lei oggi, non lo so, poteva accadere, no? Queste cose si accadono. Però, insomma, l'hai scoperto Longhi. E Longhi, che ha una scrittura meravigliosa, diciamo la verità, un po' contorta, ma bellissima, dice tutto quello che si deve dire. Se voi rileggete il suo libro su, appunto su Caravaggio, editore Riuniti, lui anche in poche righe è in grado di, diciamo, mettere a posto le cose. E a un certo punto dice, ma figurarsi che non lavora con lo specchio, certo che lavora con lo specchio, io voglio andare a parlare, certo. E poi dice, pure con la camera oscura lavorava. Siamo ai tempi del Del Porta, figurati che non conosceva la camera oscura. Chi è Del Porta? Giacomo Della Porta. Della Porta è uno studioso, un erudito, che pochi decenni prima di Caravaggio, circa nel 75-80, pubblica questo libro con tutta una serie di scoperte scientifiche, tra cui la camera oscura. E spiega come si fa la camera oscura. Del Monte, appena la vede, dice, oh, amiche, non lo so. Ma lui sta stato senti, ma scusa là, nel casino, là, cardinale, no, fammo la cosa, là, tutto vero, quello che sto dicendo, questo è filologicamente certo, gli parlava in toscano, ve lo posso assicurare, scherzo, che fa nel casino delle meraviglie del Cardinal del Monte, che voi potete pensare, chissà quante meraviglie c'ha di tutti i vivi, noi immaginiamo, il nostro cardinale dice a Michela, no, Michela, a Michela, fai un giovane uno, vedi, fa una cosa qua, questa cosa. Naturalmente tutti i pittori affrescano, di norma affrescano, tutti affrescano. Caravaggio non poteva affrescare. Perché non poteva affrescare? Prima di tutto perché gli importava niente, e secondariamente perché l'affresco non si può fare né con lo specchio né con la gamma oscura. Allora, fa questo cavolo. Che fa? Come fa questo cavolo? Che ci vuole? Lo capisci subito. Mette uno specchio in basso. Se mette lui sopra, lui sta sopra così, e lo specchio sta così. Vedete come sta così? Sta. E si dipinge, eccolo lì. Quindi questo è sempre lui, naturalmente, Giove, Nettuno e Plutone. Questa è naturalmente una tela ad olio, non è fresco, che viene però applicato nel casino del cardinale. Okay? Sapete quanti anni ha che io ho la sindrome di Caravaggio? Io prima ho avuto la sindrome di Borromini, cosa che tutti gli architetti devono avere, se no. Voglio dire, allora fai un'altra cosa, se non c'hai avuto la sindrome dei Borromini, fattini la casa, ok? La sindrome dei Borromini prima o poi la puoi anche avere 80 anni, non è detto, ma prima o poi la sindrome dei Borromini. Allora io ho avuto una certa fase della mia vita la sindrome dei Borromini. Quando mi è finita la sindrome dei Borromini mi è nata la sindrome di Caravaggio, perché è naturale, così è nata, capisci? Prima Borromini e poi Caravaggio, mi sembra naturale. Tutto questo risale al pregeologico, cioè tipo 2007, la cosa, insomma siamo nel 2022, 15 anni fa. L'altra volta vedo sto quadro e dico, oh, 15 anni e non hai capito niente di questo quadro. 15 anni ci hai messo. Naturalmente nessuno ha capito niente. Quadro, secondo me, prima di quello che vi sto per dire, che è l'uovo di Colombo, adesso che ve lo spiegherò, ma sicuramente io non l'avevo visto. In letteratura non ho trovato nessuno che dà questa semplicissima interpretazione, che adesso vi spiego. Che cos'è questo quadro, tanto per cominciare? Questo è uno dei quadri più drammatici che siano mai stati concepiti da un essere umano. Questo quadro naturalmente rappresenta la Medusa, il mostro di un certo sesso, ucciso da Priamo, mi pare che si chiami. Ah, Perseo, scusami, te l'ho detto che c'ho un macello, Perseo, quello è nato, Perseo uccide la Medusa. Il quadro è fatto su uno scudo, fatto così, no? Ed è all'aneddoto che vi può interessare o meno, è fatto dal cardinale Montemonti, che senti, ha detto, Michele, senti, famo un quadro bello per il Granduca di Firenze che fa la vera destra, buono, eccetera, fa questo quadro. E vabbè, allora gli dico, ok, gli faccio lo scudo, ok, che gli faccio? A me, vabbè. Che fa Caravaggio? Una cosa spaventosa. Innanzitutto è un autoritario, prima cosa, naturalmente è un autoritario. Io ero con lo scudo specchia. Questo quadro è il simbolo di questa operazione dello specchio perché è Perseo, nell'attimo in cui sta tagliando la testa, in cui la Medusa si vede nello specchio. Capito qual è la cosa? È la Medusa che vede la sua morte. Non è che sta fuori, la Medusa sta vedendo la sua morte, perché la vede nello specchio, nello scudo. E quello è letteralmente uno scudo, quindi è tutto, come dire, anche realista, cioè è tutto vero, perché quello è uno scudo. Naturalmente lui immagina la cosa, però questa cosa è quindi La cosa pazzesca di questo quadro è proprio questa idea di una morte presa in diretta. Presa in diretta attraverso questo nuovo modo che avviene attraverso questa idea dello specchio. Quindi che succede? Succede che casca la parola chiave, decisiva, per capire tutto Caravaggio, e cioè l'attimo. Caravaggio è il pittore dell'attimo. Non c'è quella atemporalità che noi vediamo in Piero della Francesca, in Antonello, in Masaccio, per cui le scene sono nello spazio ma fuori dal tempo, in un certo senso in una sorta di tempo fermo, no? Dilatato. Invece in Caravaggio tutto si gioca sull'attimo, è l'attimo della sua...
Abbiamo parlato un'altra tecnologia. Okay.
Posso andare? Ok. Ok. Ditemi voi se poi va meglio. Allora, se andiamo meglio? Scusate, io questo non lo fare. E quindi diciamo, è il momento.
Questo me lo metto dopo, me lo metto dopo.
È il momento della. Non facciamo polemiche. Ok, apprezziamo sempre tutto quello che abbiamo, sempre. Cioè, nessuna sorpresa. Siamo felici dei nostri tecnici indipendentemente da tutto, molto felici. Allora, detto questo, l'attimo è la poesia e la poetica, meglio. E vedete come tutto comincia a complottare, no? È tutto insieme. È tutto insieme. Il bilico, il proscenio. E la poetica è la poetica dell'attimo. Non è più la poetica del tempo che si pone fuori dalla storia in una sorta di immobilità. No! Siamo nel tempo nostro. Siamo nel tempo nostro e lo viviamo, ecco perché lo sentiamo così più vicino a noi, no? Vediamo un'icona bizantina, fantastica, però lo capiamo che non è il tempo nostro, è un altro modo. Invece in Caravaggio, per qualche ragione, noi lo sentiamo vicino e uno degli aspetti è questo, proprio questa idea dell'attimo. Guardate questo quadro che prendo. Questo è un altro quadro che non è concepibile senza questa idea dell'attimo. Tutto si gioca in un attimo. In un attimo Paolo, che era un condottiero romano di grande valore, viene colpito dalla luce. Un attimo. E in quell'attimo tutto succede. La vita prende una svolta completamente diversa. Ed eccolo qui, ed eccolo qui. Vediamo l'attimo e quest'attimo conta più di quella zampa del cavallo. Ci sta a indicare quella frazione di secondo in cui il cavallo non vuole colpire il disarcionato. E lui ha questo movimento. Il Caravaggio non è mai retorico. Se voi vedete, i miliardi di spettatori sono sempre retorici. Caravaggio non lo è mai. Questo è uno dei pochissimi, pochissimi movimenti che possiamo assimilare a un atto quasi retorico, ma è così necessario, no? È così giusto, no? Questo attimo in cui succede questa cosa. Va bene, di ogni quadro potremmo parlare tanto. Ma vedete qual è la necessità? Che cosa succede? Se io ho l'attimo, che devo fare? L'attimo da qualità è rivelato. Qual è lo strumento in cui io posso far sentire anche esteticamente l'attimo? Voi dite la posa, i movimenti, il fatto di fermare, il fatto di essere in piedi così. La Caravaggio si inverta, la famosa. La luce in Caravaggio diventa un flash, è come se fosse un flash, è proprio il flash, anzi, è proprio il flash che colpisce per quella frazione di secondo. Quindi la famosa luce di Caravaggio, che tutti notano subito, perché come se fanno a notarla, in realtà è un elemento di questa grande cospirazione, è una vera cospirazione, e sono tutti questi elementi che cominciano a stare insieme in una nuova poetica, in una nuova visione del mondo, che adesso un pochettino meglio vi spiegherò, perché c'è anche una profonda visione del mondo diversa dietro tutte queste cose. Vi ho ammazzato?
Sicuro?
Sì, vai. Ok, allora cerco di finire, diciamo, in un tempo ragionevole, diciamo 20 minuti, ecco, no? Allora, quindi questo flash è questo, questa luce che rivela l'attimo. Ecco perché è un flash, no? Eccolo qua, il famoso Narciso. E veramente Caravaggio opera come un regista, come se fosse un regista cinematografico. Non fa come pittori grandissimi, intendiamoci bene, del Rinascimento, che prendevano la loro matita, la loro prospettiva, e si immaginavano queste scene, e poi le realizzavano. Cioè, opera religiosa, intendiamoci bene. Caravaggio nel proscene, le persone, le mette veramente. Vero? Cioè, le persone non è che stanno in un proscenio immaginario, loro stanno veramente nello studio, e lui queste cose così incredibili, quella col braccio così, quella così, lo fa perché le coreografa. Le coreografa, dice, anzi, aspetta, se vedete i film, in qualche film bello di Caravaggio, questo è molto espresso, no? Cioè, tu aspetta un attimo, mettiti così, tu quell'altro, aspetta, ma così, colà, fai questo movimento, non fai quello, stai qua, nel proscenio. E qua gli viene in mente dei movimenti di questo tipo, no? Vabbè, lasciamo perdere. D'accordo. Questo è un altro film che però vi risparmio, perché secondo me se no vi viziate troppo. Questo, se volete, lo vedete su internet. Questo è tutto un film sulle mani, d'accordo? Se volete lo vedete su internet, adesso andiamo avanti, se no credo che si appesantisca troppo. È tutti questi movimenti delle mani che sono tanto importanti. Perché sono tanto importanti? Sì, benedetti movimenti delle mani, di quello che chiama, di quello che fa risorreggere, di quello che... della freccia che gli entra dentro, perché queste mani sono così importanti, diventano così importanti, perché? Perché? Perché vedete, l'uomo moderno, il Caravaggio sembra quasi capirlo, non passa più il potere dal corpo. Vi ricordate le immagini bizantine? Nelle immagini antiche, questi re, queste regine, tutte intere, il loro potere era nel fatto di essere questi grandi corpi immobili che attraverso questo corpo facevano il loro potere, no? Tra l'altro capisce che il mondo è diventato un mondo digitale. A me piace giocare con la doppia parola, ma che cosa intendo dire digitale? Il potere non passa più da questa presenza del corpo ieratico, ma è nel dito, diventa incredibilmente nel dito, incredibilmente nel dito. Cristo qui è in mezzo nascosto. Se vedi appena la faccia, la cosa importante non è il suo corpo, che neanche si vede, è il dito che accende questo potere, il potere del dito, diventa questo uomo che noi conosciamo, che con un bottone può far succedere, ahimè, qualunque cosa, no? È lo stesso uomo contemporaneo, e tra l'altro questo sembra sentirlo, guardate questo, che sta qua, questo beati voi, casa, andateci. Guardate qua, che succede? Lazzaro, meschino, è mezzo chilo, mezzo chilo. Di nuovo è l'attimo. Vedete come sta Lazzaro? È metà vivo, è metà morto. Incredibile. Metà del corpo è morto e metà è vivo. E Cristo di nuovo, realizza l'azione attraverso il dito. È sempre il dito che attiva l'azione. E questa è una cosa di una modernità incredibile. Ultima sessione. Quindi siamo per finire.
Peccato,
che carino che sei. Giusto, se no poi è troppo. Allora, non vi spiego, condivido con voi un pensiero. Il pensiero si chiama dall'alto verso il basso. Questo concetto è un concetto trasversale che attraversa la composizione pittorica, il pensiero filosofico, il pensiero scientifico e naturalmente la scrittura. Quindi questa idea che all'inizio del Seicento il mondo ha questa sorta di nuova rivoluzione copernicana, per cui il mondo non funziona più come ha funzionato per millenni, cioè dall'alto verso il basso, ma al contrario. Cioè dall'alto verso il basso, ma al contrario, dal basso verso l'alto, il movimento opposto, dal basso verso l'alto. Che vuol dire dal basso verso l'alto? Cominciamo dalla cosa più facile, in questo caso Caravaggio. Questo quadro è un quadro altrettanto sconvolgente da molti punti di vista, anche se non altrettanto dirompente, della morte della Vergine. Infatti questo quadro è rimasto dove è stato pensato, e cioè a Sant'Agostino, a Roma, al solito compasso da Palazzo Madama, 150 metri da Palazzo Madama. Quindi lo potete andare sempre a vedere quando vi va, fino a che non ci mettono il biglietto anche nelle chiese. Ancora Roma non è stata fatta questa cosa, anzi io personalmente devo dire, una delle pochissime battaglie che ho vinto, praticamente l'unica, è stata quella di non far mettere il biglietto. Non è l'unico, però ho fatto tutto quello che potevo fare perché questo non avvenisse, non perché non volevo far guadagnare mezzo il comune, mezzo il Vaticano, quello loro hanno bisogno, ma per un fatto concettuale. La spazialità di questi spazi a Roma sono in sequenza tra il pubblico e il privato, e sono vissuti così, sono disegnati così, basta pensare a noi. Quindi mettere un biglietto per andare dentro il Pantheon è un vero e proprio sacrilegio, oltre a essere un crimine di simonia. È un codice, ok? Detto ciò, quindi torniamo a noi. Quindi ancora noi abbiamo questa cosa bellissima di poter decidere. Andiamo a vedere Caravaggio, magari di uno ne puoi vedere 8 a Roma, liberi. E capite che cosa vuol dire questo? Perché è un imprinting profondo della civitas, non è un problema che non gli voglio dare l'euro, è un problema di essere cittadini, e questo è diverso. Allora, vabbè, quindi io questo vado a vedere, non lo vedo. Cosa succede in questo quadro? È tutto, come lo capite subito, un quadro organizzato dal basso verso l'alto. Lo vedete subito la composizione. È una composizione diagonale che parte dai piedi sporchi del pellegrino e va in diagonale verso il Cristo e l'Ena, che sarebbe la Madonna di Loreto, ma in realtà è una compagna di Caravaggio, anzi la più importante compagna di Caravaggio. L'iconografia è qualcosa di pazzesco di questo quadro. Se conoscete l'iconografia un quadro, per esempio, di Carracci, che ha fatto lo stesso soggetto, questa è la famosa Madonna di Loreto, cioè è la storia che la casa di Madonna, della Madonna, adesso non ricordo se a Betlemme o dove, viene presa, portata in cielo e plana a Loreto. Questa è quello che dice questa questo miracolo. No? Caraggio che fa? Ma variante di quali casa? Usa una delle tecniche più moderne della fotografia, del cinema, della rappresentazione, e si chiama la parte per il tutto, che può essere chiamata metonimia o sinetica, a seconda di come la vuoi vedere. Cioè la parte sta a indicare il tutto. Tutta questa questione della casa viene risolta nello stipite della porta. In questo caso gliel'ha venduta il Ravi. Quindi dico, ma la casa non è la casa, ma la casa, ma la donna, non è la casa. E dice, ma guarda, ma non la vedi, dai, dice così, ma vuol dire, vabbè, questi sono ormai, però sai, molto spesso non lo so. E beh, insomma, questo fa un stipite con questa tecnica modernissima, è una tecnica modernissima, se proprio della pubblicità. 80% dei messaggi metaforici pubblicitari si basano sulla parte del tutto, cioè no, tu vedi l'occhio, dall'occhio capisci questa. Va bene? D'accordo? E così fa. Allora, questa è fatta con questa tecnica modernissima. E però noi capiamo un'altra cosa. Ma dove batte il cuore di quest'uomo? Il problema del dal basso verso l'alto non è soltanto una tecnica storica rivoluzionaria. E anche una profonda religiosa accettazione di una religiosità, chiamiamola legata al popolo, pauperistica, che era diffusa dal Borromeo, non è che sia inventata Caravaggio, Caravaggio è l'unico pauperista, ma come niente, c'è un filone religioso legato alla necessità di modifiche della Chiesa, che è un filone che vuole ritrovare i valori della spiritualità nel popolo. E Caravaggio ovviamente aderisce, ma lo si vede subito, perché questo quadro, questa è la cosa incredibile, è un quadro profondamente spirituale, è un quadro spirituale, è un quadro allo stesso tempo realistico, se vogliamo dire così, di una composizione nuova. Ma non puoi dire che non sia un quadro spirituale, non lo puoi dire in nessuna maniera. È anche un quadro profondamente spirituale, che mostra una donna del popolo, anche lei una donna del popolo, che faceva uno dei lavori più, più noti dall'antichità, e poi questa scena, è l'attimo dell'attimo, altro che Madonna in cielo, sopra la chiesa, sopra la casa, con una fatta canaccia, un altro meraviglioso. Però c'è stata una donna e sta seduta sulla casa così, con tutti gli angeli che portano su questo quadro di Caravaggio. Poi è bello il collegamento, ma questo è. Lei che fa? Questo è bellissimo. Alla porta si suonano dei pellegrini. I pellegrini sanno che la Madonna. Infatti sono in questa posizione. La Madonna sta curando il suo bambino, ha gli affari suoi da fare, però allo stesso tempo si affaccia alla porta, guardate come regge il suo bambino, che prego, guardate il movimento del corpo e della gamba per reggere questo bambino, quindi un attimo arriva col bambino, sì, e dà a reggerci, sì, sono la Madonna, te lo reggo, la mia casa. Però è questo attimo, no? Che è profondamente mondano e profondamente spirituale. Ah, ecco quello dei Caravaggio, me l'ho scordato che nel caso lo mette. In genere non mi piace fare questo, perché pare che puoi stare sulla croce rossa quando queste cose, no? Perché il Caravaggio è un grandissimo pittore, intendiamoci bene, bene, bene. Quindi non lo voglio minimamente, poi con il Caravaggio è uscito pazzo. Ha dipinto tutto Palazzo Farnese, gli hanno dato un quarto del compenso e questo è uscito pazzo. Una cosa dell'altro mondo, questo qua è pessimo. E questo è uscito pazzo, davvero, era un grandissimo pittore, però, guardate, questo è lo stesso quadro, è lo stesso soggetto, questo è il modo di dipingere la Madonna di Loreto, e questo è il modo di dipingere la Madonna. Cioè, lì che succede? Una volta questa cosa lo devo fare. Contemporaneamente, questa cosa dal basso verso l'alto non è che riguarda solo la pittura. riguarda il mondo. Il mondo è Galileo che scopre, anzi non scopre, costruisce nel suo caso lo strumento che diventa uno degli strumenti più terrificanti mai realizzati. Perché voi lo vedete adesso e dite, ah, io ho capito. Manco per niente, è uno strumento spaventoso. Perché è uno strumento che prova scientificamente tutta una serie di cose che sono dei dogmi senza alcun fondamento reale. Questo è il problema. Quindi il povero nostro Galileo, uno dei danni più forti che ha avuto, diciamo, la scienza moderna, come voi tutti sapete, è stato costretto alla dura. Pur di non finire come Giordano Bruno, ha dovuto abbiurare, è una cosa di una gravità spaventosa. Il cannocchiale è lo strumento simbolo di un uomo che non aspetta il dogma dall'alto per viene rivelato, ma che col suo strumento lo guarda. Guarda il mondo e lo studia dal basso verso l'alto, non aspetta la divinazione. E questa è una rivoluzione. Una importantissima rivoluzione, e come tutte le rivoluzioni che costava lacrime e sangue, perché sennò non ci stanno rivoluzioni. Borromini fa la stessa cosa in architettura. Sono questi tre personaggi, Caravaggio prima, Galileo più o meno contemporaneo a Caravaggio, anche se vive di più, anche se diciamo vive di più, però comincia ad avere i suoi anni drammatici dopo, e Borromini, che è diciamo una generazione successiva, e che però vivono questa situazione. Borromini è la stessa cosa. Borromini concepisce l'architettura per la prima volta non come una giusta posizione di elementi, famo la colonna, famo la trabeazione, dopo la trabeazione mettiamo l'anello, dopo l'anello la cupola, dopo la cupola mettiamo un lanternino e poi mettiamo la croce. Diciamo, l'idea di un'architettura costruita per giusta posizione di elementi. Borromini crea questa inversione che è talmente forte che sembra eretica, anzi che è eretica dal punto di vista architettonico. Cioè, concepisce la forma non in questa maniera, ma come una serie di movimenti che partono dalla geometria dinamica di base, si avvolgono nello spazio e generano le forme, fino all'antenna. Per cui questo movimento è sempre un movimento rotatorio, sostanzialmente, ma è sempre generato dal basso verso l'alto. È inconcepibile la sua architettura come una giusta posizione di elementi. Non è una è esattamente questa, diciamo, io in questo naturalmente penso al mio maestro Trevi e al suo modo di raccontare queste cose. Quindi a un certo punto entra in campo la camera oscura. La camera oscura è questo strumento che permette a Caravaggio, quasi sicuramente, abbiamo delle persone sue contemporanee o poco dopo che parlano del suo uso della camera oscura, quindi abbiamo, diciamo, delle prove documentarie. E, cosa fa lui? Perché gli serve la camera oscura? Ma lo abbiamo capito subito. Se tu sei un regista, che fai? Devi crearti la tua scena, d'accordo? Sono 10 persone. E se 10 persone, che fai? Le tieni un mese al studio davanti a te a far così? Non è possibile. Quindi, cosa fai? Tu devi fare questa operazione. Ti studi questa cosa. Dopodiché cerchi di inciderla su tela con le posizioni reciproche il più rapidamente possibile. E quindi tu sulla tela, con il retro del pennello, segui i movimenti dei vari personaggi. A che ti serve questa cosa? Ti serve perché, ok, hai iniziato, l'hai fatta, hai finito la casa e se ne va e ti rimane soltanto Pietro e gli fa Pietro. Quando ritorna Giacomo, lo rimette nella sagoma. D'accordo? Questa è la prima risposta. E su questo siamo ipercerti, perché una delle tecniche del Caravaggio è proprio questa dell'incisione delle figure a pennello, anzi questa cosa dell'incisione diventa una delle prove per capire se è un Caravaggio o non è un Caravaggio, come esagerata, diciamo la verità. Però, diciamo, è un marker. Molto probabilmente, avendo lui attraverso della porta che spiegava la tecnica è questa che stranamente si passa da un forellino, l'immagine viene proiettata in un ambiente scuro, l'immagine viene proiettata capovolta all'interno dell'ambiente scuro, e se poi io applico una serie di lenti, la posso ribaltare, la posso fare, è molto probabile, anche se non abbiamo assoluta certezza, che Caravaggio non usasse soltanto questa tecnica di decisione, ma usasse anche la camera. C'è un libro di un grandissimo artista inglese che si chiama David Hockney, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama The Secret Knowledge, in cui ha riportato all'attenzione questo uso della camera oscura a partire dalla fine del 400, e Caravaggio è uno dei suoi, non c'è neanche un attimo a discutere sul fatto che l'abbia usato. Per noi questo era molto importante, non in sé e per sé, ma per far capire come questo strumento, la possibilità di vedere il mondo attraverso un nuovo strumento, sia un elemento fondamentale di questa grande cospirazione, che è una cospirazione della cultura, è una cospirazione del pensiero, è una cospirazione della religiosità, è una cospirazione della spazialità. Perché è questa, perché io uso questa parola? Perché è un po' come l'architettura, cioè gli elementi devono stare insieme, avere una loro forza, per cui non è soltanto un discorso estetico, non è soltanto un discorso tecnico, non è soltanto un discorso filologico o quello che vuoi, è cospirante. E questa cospirazione, questo stare insieme, in certi momenti della vita avvengono dei salti, dei totali ribaltamenti. Perché a noi ci interessa Caravaggio? Perché Caravaggio non soltanto fa questa cospirazione, come la fanno tantissimi, grandissimi artisti, ma vive in questo momento, che è un momento di cambiamento, in cui questo avviene. Voi qui a Messina non avete solo la resurrezione di Lazzaro, ma avete una natività. È una natività molto dolce, secondo me, è una natività estremamente poetica. In fondo la natività di Palermo è una natività di un Caravaggio più giovane, forse un pelino accademico ancora, mentre il Caravaggio della vostra natività di Messina è un Caravaggio, come hanno notato Longhi, hanno notato altri, questo Caravaggio ultimo, perché siamo nelle ultime fasi di Caravaggio, ha degli aspetti, secondo me, profondamente poetici. Questa natività è meno flamboyante di quella di Palermo. Palermo è un quadro pieno, di tutta anche la forza di questo giovane pittore. Questo è un Caravaggio che si sta spegnendo, lui lo sa che si sta spegnendo, però in questo momento di spegnimento c'è una dolcezza, c'è una grandissima dolcezza.
Grazie.
Ti sei fermato e non siamo contenti. Ti sei fermato, è stato veramente un momento. momento straordinario, incredibile, come veramente ne riusciamo a incontrare pochi, e la presenza fino alla fine di tutti, tutti attenti, è dimostrazione di questa grande lezione che
grazie
ci ha lasciato su un personaggio straordinario, che ora noi cercheremo di studiare, che sono certo ognuno di noi ancora di più con maggiore attenzione, con maggiore approfondimento, riandando lì a guardare questi due guardi che abbiamo la fortuna.